Buongiorno, buongiorno, un saluto da Elena Mordiglia, questa è Good Times, la trasmissione di Radio Popolare sul fine settimana, la mia mail mordiglia@radiopopolare.it, io sono Elena Mordiglia insieme per la prossima mezz'ora, sempre in onda dalle 11.30 del sabato fino alle 12. Come sempre vi parleremo molto di teatro, vi racconteremo che cosa c'è sui palcoscenici della città e non solo con Ira Rubini, e poi andremo a scoprire un vero sottomarino, e poi invece tra pochissimo daremo il benvenuto a Good Times a un illustratore e autore, poi come sempre tante segnalazioni. E allora immergiamoci in questa puntata, che ve lo dico un po' sbilanciata verso i bambini e le bambine, che però insomma ultimamente avevamo un po' trascurato, e quindi torniamo un po' a loro con i primi due eventi, anche se sono eventi di quelli a cui sappiamo che anche chi ha il compito di accompagnare le creature può divertirsi, insomma stare bene, cose di qualità. La prima persona a cui diamo il benvenuto oggi a Good Times è appunto un illustratore molto amato, un autore che insomma chi frequenta i libri per il pubblico più giovane, ma non solo, conosce molto bene. Allora, benvenuto a Good Times a Jack Tessaro, grazie di essere qui con noi.
Io sono felice di essere qui con voi, naturalmente, grazie a voi.
Allora, andiamo a raccontare un po' questo spettacolo in scena appunto domani, domenica 23 febbraio alle 17 al Circolo Everest di Vimodrone, l'indirizzo esatto è via Sant'Anna 4, è un grande classico, però rivisto sicuramente con i tuoi occhi. Allora, che cosa ne hai fatto di Pinocchio?
Ma che cosa ne ho fatto? L'ho liberato e credo che sia stato il sogno di ogni bambino che ha letto quella storia. E il privilegio degli autori a cui si chiede una riscrittura è quella di poter liberare il proprio personaggio, il proprio, in questo caso il burattino. Faccio un inciso veloce: una delle problematiche a mio parere di Pinocchio è che, essendo un libro dell'Ottocento, è scritto in maniera complicata per i bambini e i ragazzi di oggi, per cui era necessaria una riscrittura, un alleggerimento per poterlo affrontare. E dopodiché, nel momento in cui ci ho messo le mani, mi sono preso un po', capita, no? Che prendi una mano, poi prendi un braccio, poi prendi l'intero corpo, questo fanno almeno le balene, poi gli squali, e anche se non sono uno squalo, ma comunque la storia di Pinocchio è particolare. Io credo che sia una storia estremamente particolare, nel senso che lui si trasforma, Pinocchio, in tantissime cose diverse: in un asino, lo cuociono, lo impiccano, gliene fanno di tutti i colori, ma la cosa più spaventosa a mio parere è la fine, quando lui si trasforma in un bambino, perché non è che si trasforma in un bambino. Se noi ci ricordiamo, lui non si trasforma in un bambino, semplicemente il burattino è su una sedia inerte, morto, e appare un bambino misterioso che tutti i miei illustri colleghi più bravi di me a illustrare hanno sempre, a mio parere, ritenuto antipatico. E infatti Pinocchio, alla fine, l'ultima pagina, se voi andiamo a guardarlo, è un personaggio non meraviglioso, perché comunque non è lui. Il burattino non c'è più, ma non è che si è trasformato. Il burattino c'è ancora, ma è morto, e c'è questo ragazzo che, a mio parere, è un po' insopportabile. parliamolo dal punto di vista, di una riscrittura dove gioco forza, mi è sembrato giusto rimettere le cose a posto, ecco.
Certo. Senti, Pinocchio è già stato riscritto tante volte. Ovviamente una delle prime cose che verranno in mente ai bambini e alle bambine è il cartone, che è una riscrittura che si discosta anche molto dal libro. Viene eliminata tutta la parte più violenta, tutta la parte dell'impiccagione ad esempio non c'è. Tu come vivi questa cosa di come dire, mettere in scena anche qualcosa che magari non è piacevole, ecco, che abbiamo detto che la non piacevolezza appartiene anche a questa storia. La ritieni una cosa necessaria anche per il pubblico più giovane, oppure come va gestita?
È necessaria perché i bambini devono sapere che attraversando la strada bisogna stare attenti perché ci sono delle automobili, perché i bambini devono sapere che l'aria può essere anche avvelenata, avvelenosa, cioè, per cui la necessità, cioè, le fiabe hanno tutte qualcosa di cruento, ma è importantissimo, altrimenti uno cresce pensando che il mondo sia una cosa rotonda, morbida e profumata. Non è così, e per cui è fondamentale, perché scrive per i ragazzi e per i bambini soprattutto, far sapere che esiste il lupo. Poi ci sono tante maniere di affrontarlo e tante maniere di risolvere i problemi, però questa per me è fondamentale, tanto è vero che nello spettacolo c'è l'impiccagione perché è bella visivamente, diciamola proprio tutta, e poi perché dopo c'è il contrasto, perché lui non muore ma si ritrova in un lettino, in un bianco lettino, e dopo ci sarà la fatina che gli fa bere l'amara medicina, e per cui questo contrasto del morire ma poi riapparire, rivivere, insomma, è fondamentale in uno spettacolo, così come nella storia, nel libro era importante che ci fosse, insomma, per cui l'ho mantenuto assolutamente.
Certo, senti, nei tuoi spettacoli tu disegni dal vivo, anche questo ha per chi li vede qualcosa di magico, devo dire, e anche per te è un modo, immagino, per non replicare mai uno spettacolo in modo esattamente identico al precedente, è così?
Si basa su un fatto curioso. Se noi pensiamo ai ragazzi di oggi, appunto, se pensiamo a tutta la tecnologia che ormai ci aiuta, e a mio parere, se dovesse venire fuori un tirannosauro rex dalla televisione, i bambini non è che si scompongono tanto. Però la cosa meravigliosa è che questi stessi bambini si scompongono e si emozionano a vedere disegnare, e questo è formidabile. Vuol dire che la curiosità del segno, la curiosità della matita, la curiosità di strumenti così vetusti, così apparentemente semplici, così poveri, in realtà c'è una gran potenza, è la potenza della narrazione fatta di pochi elementi, e per cui tu, spettatore, devi aggiungere. Io dico sempre, quando vediamo i pensionati intorno a un buco sulla strada con degli operai che vengono disturbati dai pensionati che magari suggeriscono che cosa si potrebbe fare per risolvere il problema dell'asfalto, c'è una componente sicuramente di disturbo, ma anche c'è una componente di curiosità, cioè la curiosità del veder fare, veder tornire anche la gamba di una seta da parte di un falegname è una cosa magica, e non è magica solo per me che ha una certa età, è magica per tutti. I bambini che vedono, che guardano le ruspe che lavorano nel cantiere, probabilmente vedono dei dinosauri, probabilmente, no? Vedono questi colli, queste bocche gigantesche, questo stridore di denti quando mangiano la terra o le pietre, ma si immaginano delle cose, ma soprattutto vedono cose, e c'è questo aggancio della fantasia che è legato molto molto alla curiosità, per cui il mio spettacolo si basa fondamentalmente su questo. Io comincio a fare qualcosa e noi non sappiamo che cos'è. E solo alla fine capiremo che cos'è. Quel momento, quel passaggio fra il fare e veder fare, veder crescere qualcosa, ti tiene agganciato. E credo che tenere agganciata sia la prima regola, sia per un libro che per uno spettacolo.
Ultima domanda, Jack Tessaro, il ruolo della musica in questo spettacolo? Ho letto che c'è un omaggio a Fiorenzo Carpi.
Allora, il ruolo della musica è fondamentale. Diciamo che in uno spettacolo di magia, questo la dice Edoardo De Filippo, in uno spettacolo di magia il 70% è della musica. Questo perché la musica dà proprio dall'anima, lo sappiamo, no? Insomma, il cinema, i film, prima tu citavi Walt Disney, eccetera, eccetera, se noi togliamo la musica ai film, ai cartoni animati, davvero sentiamo di togliergli proprio l'essenziale. Per cui io lavoro con la musica tantissimo. A volte cerco di parlare il meno possibile e far parlare la musica, anche perché la musica ovviamente parla a seconda della tua anima, di come ti senti. E per quanto riguarda Fiorenzo Carpi, io credo che sia un autore stupendo, purtroppo dimenticato o comunque poco conosciuto, però era veramente un autore, un gigante. Se noi guardiamo i film di Comencini, Pinocchio, le musiche di questo film sono incomparabili, sì. sono perfette. E per cui, siccome io da bambino ho vissuto quel Pinocchio lì di Comencini, ho vissuto lo stress, ho vissuto la felicità, ho vissuto la gioia, ho vissuto le risate, ho ritenuto che era logico che quella fosse la mia colonna sonora, per cui quella usata, anche per dare comunque un piccolo tributo a Fiorenzo Carpi.
Adesso ci andiamo ad ascoltare proprio un passaggio dalla colonna sonora di Pinocchio di Luigi Comencino di Fiorenzo Carpi. Grazie mille, grazie a Jack Tessaro, che sarà, appunto, lo ricordiamo ancora una volta, domani, domenica 23 febbraio alle 17 al Circolo Everest di Vimodrone in via Sant'Anna 4 con il suo Pinocchio. Grazie ancora per essere stato con noi.
Grazie, grazie a voi, a tutti i Geppetti.
E questo era Fiorenzo Carpi, che appunto ha scritto le musiche delle avventure di Pinocchio di Comencini nel 1972. Rimaniamo con questa atmosfera un po' magica per dare il benvenuto al nostro prossimo ospite, che ci racconta di un'altra magia del teatro, sempre rivolta ai più piccoli e alle più piccole. E allora io do il bentornato a Luca della ditta Gioco Fiaba. Ciao.
Grazie mille, ciao Elena.
Grazie a te. Allora, siete già stati i nostri ospiti, però insomma, per chi ancora non vi avesse incontrati, che cos'è la ditta Gioco Fiaba?
Allora, la ditta Gioco Fiaba è una compagnia di teatro per bambini e ragazzi, soprattutto ogni tanto anche per gli adulti, di Milano, da ormai presente da tanti anni, perché abbiamo iniziato nel 1993, nell'altro secolo, insomma, e credo che un pochino la nostra, tra virgolette, specialità è che cerchiamo di fare un teatro che sappia coinvolgere tutti in maniera molto semplice e molto piena di energia, per raccontare in verità storie che alle volte sono anche insospettatamente complesse, insomma.
Vabbè, insomma, mi sembra un ottimo punto di partenza. Senti, che cosa bolle in pentola? Poi diamo anche il sito internet di riferimento con tutte le informazioni sugli spettacoli. Certo. Cosa bolle in pentola per questo fine settimana? Dove sarete
allora,
e a che ora?
sì, allora, questo fine settimana abbiamo una delle nostre ultime produzioni che si chiama 20K Leghe sotto i mari, che ovviamente è una rielaborazione alla milanese del 20.000 Leghe sotto i mari di Verne, e siamo in scena alle 17 allo Spazio Magnete, che è uno spazio teatrale molto nuovo perché si è inaugurato nel 2021, che sta in zona quartiere Adriano Gobba, precisamente in via Adriano 107.
Domenica, questo domani.
Questo domenica, domani, esatto, esattamente, e è uno spettacolo molto avventuroso. Abbiamo cercato proprio di rendere quell'emozione che quando era stato presentato il libro nell'Ottocento era appunto la letteratura d'avventura, eh sì. Quindi c'è di tutto, di più, del mondo subacqueo, pesci, relitti, pirati, sottomarini, palombari ovviamente, che piacciono tanto e vagano tra i pesciolini, che ovviamente sono il pubblico dei bambini.
Guarda, proprio un attimo fa stavamo chiacchierando con Jack Tessaro, che questo fine settimana e domani è esattamente in concomitanza con il vostro spettacolo, sì. Però quindi si può scegliere, farò una rilettura di Pinocchio, quindi è un fine settimana di riletture di classici. Esatto, sì, ottocenteschi. Sì. Voi come avete riletto allora invece il vostro classicone?
Allora, a noi la cosa che è interessata, perché chiaramente con un classico come 20.000 leghe sotto i mari si potrebbero aprire mille discorsi, parlare anche semplicemente dell'ambiente del mare, su cui varrebbe la pena di dire tante cose, però noi ci siamo concentrati di più, ci è piaciuto di più esplorare il rapporto tra il Capitano Nemo, il mitico Capitano Nemo, che ai bambini di oggi bisogna sempre dire che prima di diventare un pesciolino della Walt Disney era il capitano di un sottomarino, perché ormai Nemo è noto in quella forma. Il Capitano Nemo accoglie sul suo sottomarino, o meglio imprigiona, tre naufraghi molto più giovani di lui, e in un certo senso è un po' un papà di questi naufraghi, un papà un po' molto vecchia maniera, molto duro, però anche affettuoso, e porta questi tre personaggi, due ragazzi e una ragazza, a avere delle relazioni diverse, un po' come quelle che si hanno con un padre: chi lo capisce, chi gli si oppone, chi addirittura arriva a idolatrarlo. E ci piaceva raccontare di come, partendo un po' da stereotipi in una relazione, si può poi arrivare a conoscersi e legare per quello che si è, accogliendo l'altro per la persona che davvero è, insomma.
Senti, in tutto questo c'è un sottomarino con un certo peso, mi dicevi fuori onda.
C'è un sottomarino. Allora, devo ammettere, in una probabilmente follia, ogni tanto capita ai registi, sognavo da anni di avere una scenografia fatta da un fabbro, non chiedermi il senso di questa cosa. Allora, dovendo fare un sottomarino, sono andato a trovare proprio un fabbro di quelli seri milanesi di una volta, il signor Bresciani, che ci ha prodotto il sottomarino in ferro, ovviamente è un fabbro, e pesa uno sproposito da portare in giro, ma fa molta scena, devo ammettere.
E allora un'altra buona ragione per venire a vedervi. Senti, appunto, stiamo parlando con Luca Ciancia della ditta Gioco Fiabo. Chi c'è domani in scena?
Allora, domani in scena abbiamo Massimiliano Zanellati, il storico socio della compagnia, che ovviamente è il Capitano Nemo. Invece poi abbiamo il professor Aronax, che è uno dei tre naufraghi, che è Giuseppe Guerrieri. Con Sail, che nella storia originale era un maschio, ma ci piaceva molto di più avere una parte femminile, ed è Elisa Baio. E terzo invece nella parte del mitico cacciatore di balene, tutto d'un pezzo, tra l'altro lui è sardo, quindi era perfetto nella parte di Ned, Federico Pinna. Sono in scena loro quattro.
Allora, grazie mille, grazie Luca Ciancia, e ricordo dittagiocofiaba.com è il vostro sito di riferimento.
Sì, e sarete... anche soprattutto, guarda, la pagina Instagram dittagiocofiaba, okay. Qual è la cosa più aggiornata?
Perfetto, e domani sarete allo Spazio Magnete qui a Milano alle 17. Grazie ancora per essere stato con noi.
Grazie Elena, un saluto a tutte e a tutti.
E allora noi continuiamo a parlare di teatro, ma questa volta con la nostra Ira Urbini.
Buongiorno Elena, buongiorno ascoltatori e ascoltatrici di Good Times. Eccoci allo spazio dedicato al teatro Ultimi Giorni per andare a vedere due begli spettacoli. Amadeus, celebre titolo di Peter Schaffer, che giunge alle ultime repliche al teatro Elfo Puccini, protagonista Ferdinando Bruni, Walter Leonardi in Quella volta che mia zia fece scappare Matteotti al teatro della Cooperativa, e un altro titolo che è in scena solo fino a domenica al Teatro Carcano, tratto da Le assaggiatrici di Rosella Postorino, il celebre romanzo L'assaggiatrice di Hitler, per la regia di Sandro Mabellini. Geppi Cucciari ritorna per il weekend a Milano in scena al Franco Parenti con Perfetta, mentre Roberto Andò è al Piccolo Teatro Strehler con Sarabanda, lo spettacolo, il suo ultimo spettacolo ispirato a Scene da un matrimonio di Ingmar Bergman. Al Teatro Oscar arrivano i Mimi The Crew, compagnia internazionale che porta il suo comico, veramente divertente spettacolo Virtual Reality. Il Festival FOG, il lungo festival organizzato da Triennale Milano Teatro, prosegue con un'altra importante artista, Anne-Thérèse de Kersmaeker, che insieme a Radovan Mriziga firma Il cimento dell'armonia e dell'invenzione. Dedicato alle quattro stagioni di Vivaldi, questa coreografia contemporanea che ha girato l'Europa. E infine vi ricordo che lunedì prossimo, il 24 febbraio, ritorna la stand-up comedy nel nostro auditorium per il suggeritore Night Live. Il meccanismo è sempre quello: tre comedians si sfidano amichevolmente sul palco, sotto l'occhio vigile di Mary Sarnataro, una veterana della scena comica, con il progetto musicale che intervalla le esibizioni e propone della musica nuovissima. Questa volta si tratta di Pantonio. Insomma, è importante il pubblico che decide chi si aggiudica la serata. Le prenotazioni sono indispensabili, le nostre stand-up Comedy Nights sono sempre molto partecipate. Potete prenotarvi appunto a prenotazioni@radiopopolare.it. Un saluto, a presto.
Good Times, Radio Popolare, segnalazioni conclusive. Io vi ricordo ad esempio un appuntamento oggi pomeriggio alle 17.30, un appuntamento per la 30ª stagione dell'Atelier Musicale. In particolare ci sarà un concerto del quartetto di Germano Zenga, che è impegnato in un tributo al musicista argentino Gato Barbieri. Insieme ci saranno tre jazzisti come Luca Gusella, Danilo Gallo e Ferdinando Faraò. Tutto questo appunto oggi pomeriggio alle 17.30 alla Camera del Lavoro di Milano. Poi oggi alle 16 alla Biblioteca d'Ergano Bovisa in via Baldinucci 76 ci sarà una conversazione scenica di e con Domenico Iannone per parlare di povertà, periferia, emarginazione, però anche rinascita, trasformazione, rigenerazione. Mentre domani, domenica 23 febbraio alle 10, ci sarà un presidio in Piazzale Lugano organizzato dall'associazione Luca Rossi e Amici con la banda degli Ottoni a scoppio. Infine, sempre domani alle 21 in Shigera, in via Candiani 131, per la rassegna Brume della Ribalta ci sarà lo spettacolo Per sempre Tina, un monologo recitato in prima persona da Arianna Pollini, che interpreta Tina Modotti. E finisce qui questa puntata di Good Times. Noi torniamo sempre sabato prossimo dalle 11.30 alle 12. Avete comprato i biglietti dell'operazione Primavera? Se non li avete ancora comprati, comprateli, c'è tempo naturalmente, c'è tempo anche da qui all'estrazione dei premi, però insomma andate sul sito www.radiopopolare.it per comprare i vostri biglietti. Un buon fine settimana da Elena Mordiglia, a presto, ciao!